Bene, come dicevamo, torniamo in diretta oggi per dedicare la giornata di oggi completamente alla Palestina, con diversi punti di vista e racconti di chi è appena tornato da un viaggio in Cisgiordania. Grazie per essere qui, benvenuta, avvicinati il microfono, perché è vero che abbiamo dei potenti mezzi e dei potenti microfoni, però insomma.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Alza un po', oppure avvicinati un po', sento un po'.
Ciao,
perfetto.
Ci sono?
Sì, sì, ci sei. Bene, se, insomma, te e altri compagni e compagne siete appena tornati da un viaggio in Palestina, in Cisgiordania. Beh, quindi raccontaci un po', insomma, siete tornati pochi giorni prima dell'attacco al campo di Jenin, però credo, insomma, già ce n'era stato uno a giugno, e quindi la situazione, le tensioni in Cisgiordania erano ben percepibili.
Sì, noi siamo partiti appunto la settimana prima del massacro di Jenin e siamo rientrati proprio il giorno che veniva perpetrato. E, siamo andati fondamentalmente nel campo profughi di Aida, vicino Betlemme, uno dei campi profughi che stanno nella periferia di Betlemme, e siamo andati lì perché, insomma, da anni questa città, il movimento di solidarietà con la Palestina, ha un importante rapporto, una relazione importante con il centro Amal al-Mustaqbal, che è un centro ricreativo per bambini e bambine, un centro dove la mattina si fa un'attività scolastica per i bambini, diciamo, di età di scuola materna, e poi nel pomeriggio vengono fatte delle attività appunto sociali, ricreative, ma anche per tenere viva la memoria della cultura palestinese. E questa relazione, questo rapporto che c'è da anni è stato spesso curato appunto proprio dai compagni del campo di Aida. E diciamo, da gennaio, da quando uno di questi compagni è stato incarcerato, abbiamo cercato di sostenere maggiormente questo spazio. E quindi siamo andati lì per vedere com'era la situazione, per portare di nuovo un po' di solidarietà internazionale dalla città di Roma, ma anche dall'Abruzzo. Eravamo un gruppo appunto composito e siamo stati accolti come sempre, insomma, nel migliore dei modi, con una grande disponibilità, con una grande gioia di sentire che appunto che non sono soli e che c'è qualcuno che appunto con la solidarietà internazionale riesce ad attraversare le distanze e a essere di nuovo lì.
Una domanda: avete trovato più difficoltà, nel senso che con le nuove normative, soprattutto quelle messe in atto in dicembre per gli internazionali che non possono girare in Cisgiordania, ti ricordi, chiedevano addirittura se uno c'aveva fidanzati, poi questa cosa è cambiata, o fidanzate, eccetera, avete avuto più controlli, cioè siete scesi da dove? Questo anche per informare chi eventualmente vuole andare.
Dunque, noi abbiamo viaggiato su Tel Aviv e l'ingresso è stato molto semplice, ci è stato semplicemente chiesto il motivo della visita, quindi turismo, e non abbiamo avuto nessuna difficoltà ad entrare. E mentre poi per uscire sono stati moltissimi controlli, gli interrogatori e ancora i controlli, ancora gli interrogatori, e diciamo all'uscita è stato un po' quello che ci aspettavamo, mentre in entrata è andato molto, molto liscio e molto semplice. Tra l'altro, noi siamo andati subito a Gerusalemme e da lì, io era qualche anno che non andavo giù, anzi diversi anni, però addirittura adesso c'è un autobus che da Gerusalemme ti porta proprio dentro Betlemme e quindi anche nel campo profughi di Aida, senza passare neanche per il checkpoint, che invece si trova quando si esce dal campo, e quando si esce da Betlemme forzatamente bisogna passare per il checkpoint rientrando a Gerusalemme.
Quindi, diciamo, una via, così come hanno costruito delle vie preferenziali per gli israeliani, per i coloni, per coloro, insomma, le famose bypass, le strade che bypassano, no? Tutti i vari checkpoint portano e collegano direttamente un insediamento a un altro, cioè abbiamo delle bypass road per il turismo, chiamiamole così.
Sì, diciamo, fa parte di quella strategia che Israele mette in campo ormai da anni, di far credere di essere appunto un paese che ama il turismo, che un paese appunto dove i diritti vengono rispettati, quindi dove si può viaggiare, andare in vacanza come se non ci fosse una guerra di occupazione permanente che dura da 75 anni. Quindi appunto dicendo di essere turisti e viaggiando così appunto semplicemente con un bel sorriso ti fanno entrare e anzi poi ti facilitano anche negli spostamenti alcuni.
Certo, immagino che magari sarà facile anche arrivare a Gerico, no? Dove ci sono alcune condizioni, ma estremamente più difficile arrivare, che ne so, a Tulkarem, Jenin, a Nablus, in altre aree della Cisgiordania.
Certo, e poi comunque ricordiamo sempre che la facilità che possiamo bene o male avere noi da turisti occidentali è tale e quale invece all'impossibilità e alla super difficoltà che hanno invece gli uomini, le donne, i bambini e le bambine palestinesi per attraversare quei territori, per andare semplicemente nella città vicina o per recarsi a scuola o insomma per fare le funzioni semplici della propria vita.
Vabbè, questo insomma quindi un primo, diciamo, una prima differenza, no? Cominciamo a, che però rimarca, perché proprio di questi giorni, no, la denuncia ormai più che acclarata, no? C'è stata un'intervista anche a Francesca Albanese, relatrice per l'ONU, più volte attaccata proprio per come dire, le sue denunce rispetto alle politiche d'apartheid israeliane, politiche racchiuse e denunciate in un rapporto anche da Amnesty International, tra le altre cose. E anche dell'ultimo mese l'uscita in particolare di un altro rapporto d'approfondimento sempre di Amnesty International che delinea e poi magari pure questo ne vorrei parlare magari un'altra volta come con la tecnica, la metodica, come si dice, del riconoscimento facciale a tutti gli effetti diventa un'altra forma d'apartheid. Così come pullman per soli turisti che possono arrivare a Gerusalemme, perché immagino che gli stessi pullman non possa prenderli un palestinese, è un'altra forma di apartheid.
Certo, come le strade solo per gli israeliani o solo per i coloni, ugualmente i mezzi pubblici parlano di apartheid.
Bene, invece insomma una volta arrivati a Betlemme, da lì vi siete mossi verso il campo di Aida, e anche lì che difficoltà, che cosa avete trovato di differente?
Allora, il campo di Aida è sempre bellissimo, pieno di murales come lo è già da tanti anni, murales che ricordano le nostre lotte, i nostri compagni uccisi, e, insomma le mura di Aida come tutti un po' ormai sappiamo parlano di Carlo, di Dax, di Renato, ma anche delle madri antifasciste di questa città. E, l'abbiamo trovato ingrandito sicuramente, perché se c'è una cosa che i palestinesi continuano a fare comunque è fare figli e quindi ingrandire le proprie famiglie e quindi come un po' si sa le case dei palestinesi crescono in altezza, vengono sempre lasciati tondini di ferro e cemento in abbondanza sui tetti, perché poi quelle case continuano a crescere mano a mano che cresce la famiglia, e quindi questo continua a essere anche nel campo profughi di Aida. E, siamo andati subito al centro Amal, che purtroppo, come dicevo, insomma, abbiamo trovato un po' in difficoltà, perché chiaramente oltre a questo compagno, oltre a Bilal, ne sono stati arrestati altri 3 da gennaio ad adesso, e questa mancanza pesa sul centro e nel campo, perché erano un po' gli animatori di quello spazio, e quindi ci siamo dedicati soprattutto a cercare di ripristinare un po' una normalità dentro quel luogo, anche se chiaramente la mancanza di questi compagni si sentiva abbastanza forte. Quello che abbiamo notato subito erano tantissimi bambini e bambine nelle strade, e questo poi ci è stato confermato, insomma ridetto dal fatto che c'è stato un lungo sciopero di 4 mesi che ha investito tutti i servizi dell'UNRWA, quindi sia le scuole che la spazzatura, l'immondizia nelle strade, sia la sanità, sono i 3 tipi di servizi che vengono gestiti da loro nei campi profughi. E con questo sciopero che chiedeva dei salari più adeguati, dei salari migliori, che è durato per 4 mesi, quindi bambini che diciamo da febbraio a fine giugno non sono andati a scuola. E chiaramente è un forte impatto quello di vedere intere generazioni di bambini nel campo profughi, tra l'altro appunto molto sporco, pieno di immondizia, e con una certa dose di aggressività. Anche parlando con gli adulti del campo, con gli uomini e con le donne, quello che ci rimandavano era che comunque questi bambini, come possiamo immaginare, sono bambini nati e cresciuti in uno stato di occupazione, quindi continuamente testimoni delle violenze che l'esercito infligge alla popolazione ogni volta che entra nel campo. Ognuno ha storie di famiglia legate a martiri, a feriti, a imprigionati, a tutta la storia che è quella della Palestina, ma che, come possiamo immaginare, ricade maggiormente sulle generazioni più giovani. E quindi questi bambini, che oltre a tutto questo sono stati anche privati della scuola, ci hanno fatto un'impressione forte. Comunque si vedeva che era un momento difficile che stavano attraversando. Adesso per fortuna le scuole hanno ricominciato a funzionare, quindi dal 1° luglio i bambini e le bambine sono di nuovo a scuola, e anche la spazzatura dalle strade è stata tolta, hanno cominciato a ripulire, quindi c'è sicuramente un momento leggermente migliore. Però diciamo, questo è stato un forte impatto, anche perché tutti questi bambini avevano una carica di aggressività importante, appunto, del tutto legittimata dalla vita che fanno.
Sì, tra le altre cose sempre di più ci sono denunce anche di quanto l'occupazione incida, insomma, no? Anche da un punto di vista psicologico sui bambini. Poi insomma è anche di questi giorni un altro rapporto che invece denuncia le violenze sistematiche nei confronti dei minori arrestati. Pure su questo poi magari daremo qualche numero, qualche denuncia, no? Questo per far capire che, e poi quello che dicevi te, il vissuto, perché non solo fa parte, dice, un po' di andare a scuola, ma spesso sono bambini piccolissimi quelli che si scontrano, no? Quando entra l'esercito, che vengono fermati, imprigionati o comunque detenuti pure per una notte solo nelle caserme, che subiscono le minacce, le aggressioni sia fisiche che psicologiche da parte appunto dell'esercito israeliano, no? E questo non ben dispone, tra virgolette, in un futuro, no? Una domanda rispetto a che cosa può avvenire. Poi Aida, dicevamo, è uno dei tre campi intorno a Betlemme. Siete riusciti a uscire, andare a fare dei giri anche all'intorno?
Sì, l'altro campo che abbiamo visitato è stato quello dei Daesh, e anche lì l'abbiamo trovato ingrandito con molte case, strutture nuove, e quindi diciamo in Palestina continuano a costruire. Quello che però si vedeva bene dal campo di Daesh era anche come crescevano le colonie tutto intorno, e quindi facendo un bel giro del campo che sale, quindi si ha una buona visuale, si vedeva proprio in che modo la presenza delle colonie diventasse sempre, cioè sia diventata anno dopo anno e giorno dopo giorno sempre più pressante proprio intorno ai campi. E quindi sì, quello è stato. Poi noi siamo arrivati là nei giorni dell'Eid, che quindi per loro è una festa molto importante e anche da vivere in famiglia, quindi molte persone erano anche, appunto, avevano lasciato il lavoro oppure stavano in questa situazione di festa che giustamente, insomma, capita una volta l'anno. E quindi, però, se da una parte abbiamo avuto appunto qualche difficoltà a incontrare alcune persone, per esempio invece nel campo di Aida, proprio in occasione dell'Eid, avevano fatto un grande festival con banchetti, spettacoli teatrali. È stato molto bello perché tutto il campo era molto molto vivo, quindi uomini, donne, bambini, bambine che attraversavano le strade che avevano proprio modificato per questa festa, con i cibi, gli odori, l'artigianato. E è stato bello perché appunto si è visto proprio un pezzo della popolazione che si riuniva per festeggiare insieme e dava un po' una parvenza di normalità, no? Di vita normale, come noi andiamo, usciamo qui la sera per andare insieme ai compagni e alle compagne a bere, mangiare, cantare e suonare. Vederlo nel campo profughi era veramente una ventata di freschezza e di vita.
E ad esempio c'erano altri internazionali? Era attraversata da altre presenze, insomma, perché in genere nei campi, insomma, ci sono spesso, no? Pure i Daesh aveva un ostello internazionale in cui c'erano spesso presenze di volontari un po' da tutto il mondo.
Sì, in questo momento no, non ce n'erano, siamo andati anche a IBDA Center, che appunto è uno dei luoghi che accoglie anche internazionali. In questo momento non ce n'erano. Nel campo profughi di Aida c'era qualche internazionale legato magari a ONG che lavorano lì per lunghi periodi con altri centri. Questo perché ricordiamo anche che invece il centro Amal al-Mustaqbal non, diciamo, non si appoggia ad altre organizzazioni non governative, ma è totalmente sostenuto dal basso, dallo sforzo dei compagni e delle compagne che cercano di mantenerlo vivo.
Poi non so se vuoi aggiungere altro rispetto, ad esempio, perché abbiamo un po' bypassato anche Gerusalemme, no? Cioè, tu dici, ci siamo passato, tante cose da lì, abbiamo preso un autobus, ma ad esempio dalle notizie che ci arrivano, notizie anche di queste ultime ore, ad esempio è stata espulsa l'ennesima famiglia, quella di Sublaban, che è stato un po' un caso, perché dopo dal 1953 che abitava in questa casa a Gerusalemme, ha perso, è stata sfrattata, lei stava in una casa con affitto protetto, come si dice, no? Ma il tribunale gli ha dato torto, quindi è stata sfrattata ieri mattina e al suo posto hanno dato l'abitazione a un'associazione di coloni. Quindi sempre di più, legalmente o facsimile legalmente, dico facsimile perché è una falsa legalità, cioè vengono espulsi i palestinesi soprattutto dall'area di Gerusalemme Est, quindi dal quartiere arabo, per poi insediarci in maniera o legale o in maniera violenta, insomma, i coloni. Ecco, su questo che sì, cosa hai trovato di differente?
Noi abbiamo appena attraversato Gerusalemme, veramente ci siamo stati pochissime ore in andata e al ritorno, quindi purtroppo non abbiamo potuto conoscere meglio queste esperienze di lotta. Quello che mi viene da dire è che purtroppo anche 15 anni fa era uguale, cioè ci sono delle cose che continuano a non cambiare ma peggiorano solo, nel senso che i quartieri di Silwan, Sheikh Jarrah, sono quei pezzi di Gerusalemme che l'occupazione vuole continuare a erodere e a rubare ai palestinesi, continuando a sfrattare e a cacciare gli abitanti e le famiglie palestinesi che ci abitano. Ci raccontavano che adesso c'è un movimento di giovani che si spende molto dentro Gerusalemme, che si chiama proprio Free Jerusalem, e che sono appunto dei ragazzi, delle ragazze israeliane che sostengono con i loro corpi, con le loro idee fortemente i diritti delle famiglie palestinesi e che in qualche modo danno appunto una speranza anche che qualcosa si possa muovere anche nella società israeliana a favore del popolo palestinese, diciamo, non solo per contrastare le politiche governative, economiche, ma anche proprio mettendo i propri privilegiati corpi a vantaggio delle famiglie palestinesi.
Bene, non so, se no io userei un attimo un po' di musica per fare una brevissima interruzione e proviamo a raggiungere anche l'altro compagno che con te ha fatto questo viaggio.
والمدينه شهد طريقها بانها عصيه بوجه المعتدي قلعه حصيه شعبية والرقة أديها يا وردة
يا دار الطاير يا رايح عديري تحميك عيوني وتصونك عين الله صور البيادر أهلي والعشيري سلم عليهم سايق عليك
وانا بديش اموت اجري وانا لسه في شايف الاحتلال مادت ايد لا 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 مش للسلام مش مساواة بل تهديني حبل مشنقة وكمان مجزرة وجدار اللي
ed eccoci come dicevamo in diretta con uno degli altri compagni che ha fatto questo e da poco è tornato da questo viaggio giù in Palestina, in particolare questa visita ad Aida Camp. Benvenuto sulle frequenze di Onda Rossa, insomma volevamo sentire anche la tua voce, le tue impressioni, che cosa... Tu era la prima volta che stavi in Palestina? Mi senti? Mi senti?
Io vi sento.
Sì, no.
Stavo anche parlando. Voi mi sentite?
Sì, adesso sì. Prima c'è stato un momento, no? Forse avevo messo troppo basso il cursore, colpa mia, come dire.
Allora, no, vi ringraziamo intanto per l'invito allo spazio, chiaramente. E, no, non è la prima volta. E, insomma, ho avuto già la possibilità di andarci altre tre volte, due volte in West Bank con... diciamo le esperienze di Sport sotto l'assedio, insomma, che è stata una campagna che ha attraversato praticamente tutto lo stivale, insomma, fino a qualche anno fa, e poi diciamo insomma in occasione della ricorrenza dell'uccisione di Vittorio Arrigoni, quindi a Gaza invece per la terza volta. E quindi no, insomma, era un ritorno dopo insomma diversi anni che non andavo, quindi insomma anche la voglia di scendere era tanta, anche alla luce della situazione e di come si evolve insomma giorno dopo giorno, e anche un po' insomma per in qualche modo mettersi a disposizione anche di un progetto che abbiamo visto nascere e crescere nel tempo, appunto quello relativo a al centro Amal al-Muqtaball all'interno di Aida, quindi insomma alla luce anche dei recenti arresti e di quanto sta accadendo anche all'interno di quel campo, che è un campo che continua a resistere in maniera estremamente dignitosa e tenace, insomma ci sembrava giusto e necessario in qualche modo, ecco, essere presenti in questi giorni e agevolare un po' anche le future iniziative che si potranno realizzare anche all'interno del campo, tra cui appunto il Summer Camp, di cui immagino che Erika abbia già detto alcune cose.
No, in realtà ancora non eravamo arrivati a parlare del Summer Camp.
Ho spoilerato
quello che chiedevo, vabbè, ne parleremo sicuramente fra poco. Oh, con lei avevamo un po' ripercorso, no? La difficoltà, che novità ci sono proprio sul terreno, come si arriva. Che cosa hai trovato di differente anche visivamente, no? Ci veniva raccontato dell'aumento delle colonie, sul fatto che comunque c'è un autobus ormai diretto che porta a Betlemme, che quindi sancisce a maggior ragione un autobus ovviamente per turisti, queste politiche dell'apartheid, no? Ormai strutturate anche sul terreno, e chiedeva a lei che cosa aveva trovato, come aveva trovato questi territori, insomma, visto che sapevo che lei c'era già stata, quindi a te anche faccio le stesse domande: che differenze hai trovato, che cosa ti ha colpito o considerando le notizie poche che ci arrivano da Gerusalemme, compresa l'espulsione ieri della famiglia Sublaban, e quindi dell'aumento delle colonie, delle unità abitative, che cosa più ti ha impressionato?
Allora, come sempre accade, direi che insomma le sensazioni sono sempre un po' contrastanti, e confermo la presenza sempre più evidente e forse anche drammaticamente normalizzata, soprattutto per chi la attraversa da visitatore, diciamo, quindi dell'aumento di colonie, di una presenza anche a Gerusalemme. Insomma, la sensazione è stata quella anche di una militarizzazione pure da parte della presenza dell'esercito israeliano, estremamente più presente, aggressiva, e non abbiamo assistito direttamente all'espulsione da abitazioni nei giorni in cui siamo stati là, però insomma i racconti erano vividi, costantemente presenti, quindi è evidente che insomma continua questa ad essere una delle questioni centrali in generale per la resistenza del popolo palestinese. E anche all'interno dei campi, noi appunto siamo stati principalmente ad Aida, ma insomma per una mezza giornata abbiamo fatto anche una visita a Deish, insomma, dove anche là eravamo stati nelle precedenti occasioni. E insomma, mettendosi fisicamente un po' più in alto rispetto ai campi, è sempre più evidente appunto anche l'avvicinamento delle colonie, la presenza sempre più prossima agli stessi campi. Quindi questa politica appunto dell'apartheid, del genocidio e della colonizzazione in questi anni ha proceduto in qualche modo, e dicevo di sentimenti contrastanti, perché poi allo stesso tempo quelli che fino a tra i 10 e 15 anni fa comunque erano appunto campi profughi ancora in condizioni definitive e normalizzate anche dal punto di vista strutturale delle abitazioni o degli esercizi commerciali, insomma, forse nei ricordi ancora c'era un'idea di transitorietà, temporaneità rispetto alla presenza all'interno dei campi. Quello che abbiamo visto invece, quello che mi ha colpito in questi giorni, è che purtroppo sono diventate delle situazioni ormai normalizzate, cioè di città di fatto, di piccoli paesi in cui chiaramente la condizione di resistenza e di anche adattamento un po' alla vita quotidiana ha portato chiaramente chi abita all'interno dei campi a sistemare un po' meglio le proprie abitazioni, alla presenza di qualche attività commerciale in più, che chiaramente appunto per chi poi è costretto a vivere in quelle situazioni lo porta anche insomma a cercare un minimo di riscatto e di vita anche dentro un contesto che chiaramente non è un contesto di normalità, ecco, mettiamola così. Quindi alla presenza delle colonie, ripeto, anche una crescita in qualche modo, una strutturazione pure della vita all'interno dei campi, che insomma a me ha colpito rispetto ai precedenti appuntamenti. Chiaramente non è un elemento di positività in assoluto, perché le condizioni di vita dovrebbero essere ben altre, però si vede che insomma c'è una voglia, un tentativo di riscatto anche all'interno dei campi. Noi poi in quei giorni siamo stati durante la festa dell'Aid, e quindi per esempio all'interno di Aida anche due giorni in qualche modo di festeggiamenti, di vita sociale e collettiva, sono stati comunque da quel punto di vista un elemento di impressione positiva, ecco, anche rispetto al senso di comunità che un po' si vive all'interno dei campi profughi, però sempre all'interno di una condizione che è quella che purtroppo ben conosciamo.
Ma ad esempio una cosa che volevo chiederti era, quindi in qualche modo è stata una scelta, questo lo chiedo ad entrambi, una scelta non girare per altre parti della Cisgiordania, fermarvi lì come attività, o una difficoltà materiale per fermarvi? capire un po' se lo avete visto.
Sì, sì, no, io direi che diciamo purtroppo i nostri giorni erano anche ridotti, quindi di fatto l'intenzione era quella di effettuare un intervento, un lavoro all'interno del centro ad Aida, e quindi ci siamo di fatto concentrati su quello, non tanto per una difficoltà di mobilità quanto proprio per un'esigenza di attività che avevamo immaginato in questi cinque giorni in cui siamo stati, e quindi non è che ci sono stati, insomma, non abbiamo avuto proprio tempo materiale per poter visitare altro se non appunto questo passaggio a Deish, che comunque insomma ha pochi minuti di distanza da Aida.
E quindi in realtà non avete incontrato, a parte in uscita, checkpoint, a parte quello grosso di Bethlehem, immagino.
Sì, esatto.
Vado sempre io e sì. No, nel senso che quando siamo usciti dal campo siamo stati fermati al checkpoint, ma diciamo il controllo è stato anche relativamente insomma rapido, e molte difficoltà, e insomma l'infamia del trattamento che riservano agli attivisti, ai solidali che sostengono la causa palestinese, e quindi insomma è facilmente e drammaticamente immaginabile quello che poi succede direttamente a chi è nato in Palestina e chi rivendica quei sacrosanti diritti. Le abbiamo trovate all'aeroporto, quindi insomma abbiamo trascorso le 3 ore e mezza di attesa del volo costantemente vessati in qualche modo da interrogatori, controlli, perquisizioni fisiche, diciamo, insomma, quindi tutti i livelli che possiamo immaginarci di controllo chiaramente sono stati messi in atto in uscita.
E invece che impressioni, sempre domanda che faccio a entrambi, no? Insomma, che impressioni avete avuto? Perché ad esempio proprio oggi usciva un articolo su Infopal che parlava anche di alcune denunce, di alcuni report che denunciavano violazioni messe in atto dalle agenzie di sicurezza dell'autorità palestinese. L'altra settimana parlavamo di come rispetto al campo profughi di Jenin comunque c'è stata una critica forte rispetto al comportamento dell'autorità palestinese, no? Cioè, a parte, insomma, più volte arriva questa denuncia. Quindi dentro il clima nel campo, parliamo di Aida, parliamo di Deish, rispetto a queste denunce che insomma più o meno escono fuori sempre di più, insomma, su l'inaffidabilità, l'inesistenza, la sfiducia, diciamo, nei confronti dell'autorità palestinese, come si percepisce, che per quel poco che ci siete stati?
Ma in realtà nei campi ci sono tutte le fazioni ben rappresentate, no? Con le loro bandiere, le loro sedi, i loro momenti aggregativi, quindi diciamo a seconda di con chi parli poi ti viene fatta una valutazione piuttosto che un'altra. È chiaro che anche quello appunto che abbiamo poi letto rispetto a Jenin ci dà un po' il polso, insomma, di una crisi importante che c'è rispetto alla rappresentanza, all'autorità nazionale palestinese, insomma, quando poi un popolo che viene attaccato brutalmente, come è successo a Jenin, ti dice in faccia, chiaro e tondo, che dove stavate mentre ci sono venuti a prendere, a tirare fuori dalle nostre case, a riproporre la Nakba come 75 anni fa, cioè c'è un po' poco da giustificarsi, insomma, sì, persona che vai, campana che trovi, però diciamo i fatti sono un po'... parlano da soli.
No, infatti ve lo chiedevo perché insomma
sì,
questo...
oppure...
vai.
No, diciamo la sensazione è esattamente la stessa, confermo quanto ha detto Erika, insomma, poi parlandone anche un po' all'interno del campo c'è una sorta di rassegnazione quasi totale, cioè da forse anche qua un po' la differenza rispetto a qualche anno fa, che da un'indignazione rispetto a un organo politico che su cui comunque si riponevano delle speranze, nonostante poi le differenze o le distanze politiche che appunto si potevano riscontrare. Oramai c'è quasi una totale rassegnazione al fatto che insomma di fatto la ANP ormai collabora, decide e gestisce in funzione dello Stato di Israele, e quindi anche proprio le competenze amministrative, decisionali o appunto anche solo di difesa, un minimo di diritti umani, non vengono proprio più prese in considerazione. Forse a rappresentare tutto questo, non so se è uscito prima, in quei giorni ci è stato raccontato anche di questo di questa importante lotta e battaglia che è stata portata avanti all'interno di alcuni campi, e nello specifico anche appunto all'interno di Haida, dei lavoratori e lavoratrici palestinesi, diciamo, contrattualizzate con le Nazioni Unite, con l'UNRWA, e nello specifico le categorie dei netturbini e degli insegnanti, che per 4 mesi di fatto, insomma, ci raccontavano, sono stati in sciopero per rivendicare degli aumenti salariali che appunto non arrivano. Poi anche là, insomma, anche le valutazioni rispetto a quanto altri paesi arabi contribuiscono alle Nazioni Unite e al fatto che appunto questi soldi non vengano reinvestiti, per esempio, all'interno dei confini di Palestina, e l'assurdità che ci veniva chiaramente denunciata era che appunto non tutti i lavoratori sono dipendenti da un'autorità statale, quindi non c'è neanche la possibilità di rivendicarli a un soggetto presente in loco, ma a un soggetto che appunto fa capo alle Nazioni Unite, quindi ha dei referenti anche burocratici che non sono presenti là e che quindi rendono ancora meno presente e degno di riconoscimento in qualche modo tutto quello che è la NP in questo momento. Quindi effettivamente c'è un po' una disaffezione, ma anche proprio l'idea che insomma sia una dimensione che non ha possibilità di intervenire in nessun modo, ecco.
Sì, infatti chiedevo questo anche in virtù che sempre, mentre per tutto un periodo, no? Ancora adesso c'è chi sostiene la politica, la soluzione politica, due stati per due popoli, no? Addirittura ancora si legge anche come forma, provocatoria da un'area più o meno pacifista, insomma, si chiede, no, anche al nostro governo di riconoscere lo Stato di Palestina come forma quantomeno provocatoria, quantomeno per dare un messaggio ad Israele. Forse sarebbe l'unico motivo, perché in realtà mi sembra, insomma, è quello che volevo chiedervi, per questo dicevo, ma oggi rispetto a questa totale invasione e rientrare costantemente di Israele dentro i vari campi profughi, l'ultima è stata l'invasione di Jenin, ma già gliel'aveva fatto un mese fa, lo fa costantemente a Nablus, credo anche nei campi intorno a Betlemme, confermatemelo voi, insomma, anche se le notizie magari non sono riportate perché non ci sono tanti morti e non è fatto così in grande, però chi ci crede più nella politica dei due stati? Questo era il senso anche un po' della mia domanda, no? Quale prospettiva, che cosa, oltre che la rabbia, insomma, che prospettiva hanno questi giovani palestinesi? Perché poi leggiamo molto nell'ultimo periodo, no? La terza intifada, la generazione che si ribellerà, no? Che non rinuncia alla presa delle armi anche nella propria battaglia, no? Il diritto a resistere, così come sotto gli occhi di tutti il diritto, insomma, in Ucraina della popolazione a resistere, no? Che dicono dei giovani e giovani palestinesi invece? Che cosa vanno raccontato? M'ho spiazzato?
No, non sapevo se Erika voleva.
Ah, no, in realtà, cioè, appunto, quello è il diritto di resistenza, è l'unica cosa che è rimasto, è l'unica cosa che di cui parlano tutti, dai bambini agli anziani. Non c'è stato di Palestina, non c'è uno o due stati, cioè c'è semplicemente resistere a un'oppressione, a un'occupazione che è da 75 anni, ma è ogni giorno più brutale, cioè avanza e sì, arriva in tutti i campi profughi, cioè Jenin è stato la punta dell'iceberg, è annunciata, che particolarmente è arrivata anche a noi nei media mainstream, però in tutti i campi, in tutte le città palestinesi le incursioni sono all'ordine del giorno, cioè le incursioni notturne, entrare nelle case, entrare in una casa, bucare il muro e passare di casa in casa finché non si arriva dove si vuole arrivare e poi ritirarsi e poi ritornare il giorno dopo, cioè fanno tutta parte di una logica di, appunto, di oppressione, di apartheid che è quotidiana in Palestina. E quindi l'unica cosa di cui ti parlano anche i ragazzini per strada è quello, è la resistenza, il diritto di resistenza, che poi sia con la fionda o con le armi è un incidente puramente casuale.
No, poi rispetto alla domanda aggiungere solo che diciamo c'è anche un senso di, cioè diciamo è evidente quanto quella questione sia una questione che non ha i riflettori accesi nel panorama, diciamo, geopolitico internazionale. Il confronto con l'Ucraina, diciamo, tiene fino a un certo punto, perché insomma che ci sia un diritto di resistenza in Ucraina viene raccontato e diffuso da ogni governo nazionale, e chiaramente non per fare un ordine gerarchico di conflitti e di tragedie, ma è chiaro che insomma il trattamento, la valutazione dei governi sulla Palestina non è minimamente comparabile e confrontabile con quanto sta succedendo in Ucraina, anche se poi di fatto di là, insomma, a parte che discutere di invio di armi, nel senso, una vera situazione, soluzione diplomatica, nessuno sta cercando di inseguirla. E quindi è chiaro che c'è anche da parte dei giovani, delle giovani che stanno in Palestina, una, come diceva bene Erika, insomma, una disponibilità alla resistenza che non penso sia cambiata negli anni, cioè è una resistenza che continua ad essere nutrita di conflitto, ma anche di arte, di centri culturali, di voglia anche di riscatto, nel senso che appunto forse è una cosa un po' banale e stupida, però all'interno di questi due giorni, insomma, di festeggiamenti della Eid, insomma c'era una situazione di mercato, insomma, all'interno del campo, e abbiamo avuto la possibilità di relazionarci con dei giovani e delle giovani che presentavano i loro manufatti, che erano, insomma, i disegni alla pittura a piccoli monili, che raccontavano anche le storie di resistenza di quei territori. Quindi c'è una voglia di continuare a raccontare, di continuare a difendersi, di farlo anche con gli strumenti contemporanei, cioè anche avvalendosi dei social. Diciamo, da questo punto di vista non dobbiamo anche cadere un po', no, nell'idea che la resistenza è tutta in mano ad Hamas, per esempio, all'interno di Gaza, ma ci sono diverse formule che contribuiscono invece a una visione collettiva e generale dell'idea di riprendersi un futuro. Ecco, forse la cosa interessante è che comunque diciamo questi sentimenti pervadono tutte e tutti i giovani in maniera indiscriminata, insomma c'è un senso di responsabilità collettiva che è difficile anche trovare da altre parti.
E un'altra domanda, è ovvio, insomma, non vi sentite in obbligo, non mi fate quella faccia che c'ho qui davanti, è così, insomma, per un confronto, per aprire, insomma, per vedere se riuscite a portare qualcosa in più, no? Però sempre in questi giorni è uscito un altro, sono usciti altri dati. Dall'inizio del 2023 tra l'esercito e i coloni sono stati compiuti 4.073 attacchi contro i palestinesi in Cisgiordania, parliamo, quindi bisogna togliere i bombardamenti su Gaza. Questo sono i dati che escono fuori da un rapporto pubblicato domenica, un rapporto del Comitato di Resistenza contro il Muro dell'Apartheid e contro le colonie, ovviamente, che appunto dichiara che c'è stata distruzione di terreni, di alberi, confisca di proprietà, posti di blocco, sono aumentati gli omicidi, le lesioni fisiche. E ad esempio rispetto all'area di Betlemme dice che dall'inizio dell'anno ci sono state 435 violazioni poi beh, certo molti di più nei confronti dell'area di Nablus, poi 4.000 e tutti vuol dire che qui parliamo di alcune grosse città, però insomma tante, 4.000 ci dà proprio il senso, pensando alla Cisgiordania, che sono arrivati pure nell'ultimo villaggio, frazione di villaggio, sia i coloni o l'esercito, nel commettere una distruzione, uno sradicamento di alberi, qualsiasi atto, anche prendere a sassate una macchina palestinese, per capirci. Quindi insomma, pensando a quello, quindi questa presenza, queste minacce messe in atto costantemente intorno a Betlemme, ci sono diverse colonie, no? Dicevi anche prima che alcune si vedono a occhio nudo, che sono aumentate. Si sente molto più forte questa presenza, cioè non c'è molta più tensione?
Sì, purtroppo questi sono i dati e parlano da soli. D'altra parte le dichiarazioni di Netanyahu sono ogni giorno peggiori, cioè incitano continuamente a prendere le armi, incitano i coloni a prendere le armi e a attaccare famiglie di palestinesi, che siano agricoltori, ragazzini o militanti, cioè poco importa, quello che conta è attaccare. Quindi in questa situazione chiaramente i campi profughi sono anche più, cioè, sì, sono anche
esposti.
Sì, sono più esposti, cioè da una parte sono forse a volte delle enclave di resistenza, ma sono anche le situazioni più povere, quindi più fragili, dove questo tipo di attacchi possono essere i peggiori.
Non so se
sì, vuoi... banalmente sì. Perché non, magari appunto noi abbiamo seguito un po' più dall'interno la vicenda di Haida, ma insomma per chi ci è passato, diciamo, l'ingresso al campo dista 500 metri da un gate del muro, dal quale controllato da due torrette, dal quale insomma i militari israeliani organizzano le loro scorribande all'interno del campo, quindi diciamo c'è anche una prossimità fisica al di là delle colonie e degli attacchi che vengono registrati, appunto delle dichiarazioni anche dei ministri della difesa, che dicono dobbiamo armare di più i nostri concittadini perché ci aiutano nella difesa, soprattutto rispetto a quanto sta accadendo all'interno di Gerusalemme, e chiaramente fanno rabbrividire. Però appunto anche la presenza dell'esercito è talmente prossima all'interno dei campi che insomma a noi non è capitato mentre eravamo là, ma gli aggiornamenti che poi ci arrivano parlano di incursioni che purtroppo avvengono insomma con una certa frequenza, quindi anche solo per appunto andare a prendere qualcuno che viene giudicato insomma degno della carcerazione, di fermi che sono capitati anche a nostri compagni, per i quali appunto ancora non ci stanno delle condanne o dei capi d'accusa definitivi, quindi diciamo che poi il sistema diciamo di repressione e di attacco colpisce a 360 gradi purtroppo, quindi cioè, tagli, distacchi dell'acqua mentre eravamo all'interno del campo. Cioè, purtroppo le pratiche continuano a restare le stesse, anzi semmai si affinano, perché anche rispetto agli attacchi diciamo militari c'è sempre un utilizzo più massiccio di droni, che quindi hanno la loro drammatica diciamo precisione nel colpire, e quindi appunto anche là diciamo la spettacolarizzazione anche degli attacchi delle bombe viene ridotta rispetto a questi attacchi definiti mirati, ma che chiaramente hanno la stessa efferatezza di tutto ciò che avveniva prima, quindi insomma non è che c'è un grande avanzamento da questo punto di vista rispetto alla situazione complessiva, ecco.
Sì, diciamo che insomma si avvera ed è sempre più sotto i nostri occhi, no? Quello che abbiamo sempre denunciato, che in Palestina è un laboratorio rispetto al controllo sociale, alla sperimentazione di nuove armi, tant'è vero che lo stesso Macron sembrerebbe che per il controllo insomma delle rivolte in Francia di questi giorni abbia chiesto proprio, come dire, sostegno ad Israele, no? O come qualcuno, insomma, anche in vari articoli di giornali, ovviamente sempre su siti molto specializzati, parla anche dell'attacco su Jenin, molto spettacolare, ma anche un modo per testare i nuovi droni, le nuove armi, cioè quindi per, come dire, far sì che poi diventa più semplice per Israele rivendere a livello mondiale, no? Anche queste nuove tecnologie. Non so se volete aggiungere altro, altrimenti magari io non so se passiamo, no, nel senso, qui fino adesso abbiamo parlato più o meno di quello che c'è, insomma, no? Rispetto invece a quello che dicevamo, anche il futuro, come proseguirà, insomma, la vostra campagna a sostegno del centro Amal al-Mustaqbal, e poi, insomma, magari alcune riflessioni conclusive su quello che possiamo fare noi da qua.
Allora, sì, dunque, il centro Amal al-Mustaqbal, come dicevamo prima, è un luogo aperto ai bambini e alle bambine del campo di Haida, ma è anche un punto di riferimento per la solidarietà internazionale. E, sta nel campo di Haida dalla fine degli anni Ottanta, mi pare dall'87, quindi comunque sono molti anni e è molto conosciuto dentro al campo. E, come dicevo prima, ha subito un duro colpo con l'arresto di questi quattro attivisti, e, però c'è voglia di continuare a farlo vivere, insomma, un po' è un impegno che sicuramente da Roma, ma in tante città italiane che sono state attraversate in questi anni da questi compagni, è un impegno che ci sentiamo di portare avanti. Quindi, diciamo, in questo momento di particolare difficoltà è il momento in cui maggiormente non si può lasciare solo. Quindi la nostra la campagna, insomma, per sostenere il centro Amal, che si chiama appunto Supporta Amal Center, è una campagna che prevede intanto di andare in Palestina, di andare nel campo di Haida e andare a visitare il centro Amal e mettersi a disposizione per quelle che sono le esigenze del momento. Sappiamo bene, ogni volta che partiamo per la Palestina, che la situazione può cambiare continuamente, ci possono essere mille imprevisti, però sicuramente lì si trova sempre una casa, una porta aperta per la solidarietà internazionale. E quindi a partire da quest'estate, già adesso ad agosto, chi vuole può andare, può semplicemente mettersi in contatto con i compagni e le compagne che in Italia curano un po' di più questa relazione, e si può scrivere una mail ad amalalmustaqbal48@gmail.com e avere tutte le informazioni per andare e portare la propria solidarietà al centro Amal. Quello che negli altri anni era il summer camp, quindi un momento di svago e di interruzione dalle lezioni scolastiche e di attività tutte per i bambini e le bambine, quest'anno sarà un po' diverso perché a causa di questo lungo sciopero, appunto, come dicevamo, i bambini, i ragazzi e le ragazze non sono andati a scuola fino al 1° luglio e quindi hanno ripreso adesso il ciclo scolastico, quindi non avranno delle vere e proprie vacanze nel mese di agosto. Quello che immaginavamo era comunque di poter proporre delle attività ludiche il pomeriggio e di mettere invece a disposizione le competenze, le capacità dei volontari e delle volontarie durante le ore della mattina. Quindi chiunque voglia andare, conoscere un pezzetto di Palestina con uno sguardo diverso, mettendo appunto le proprie capacità a disposizione di quello che serve, e, insomma, è invitato o invitata a contattarci in modo da potergli poi dare tutte le indicazioni precise per raggiungere il campo e per vivere poi quell'esperienza nel migliore dei modi. Noi siamo stati giù pochissimi giorni, ma in pochi giorni siamo comunque riusciti a fare molto dentro al centro, insomma, veramente basta poco per sentirsi dentro la Palestina, sentirsi anche utili, cioè fare una solidarietà che è attiva, che non è semplicemente quello di dire che siamo dalla parte dei palestinesi e delle palestinesi, ma appunto di dimostrarglielo, parlare con i ragazzi, con i bambini, proporgli nuove attività. Quando noi stavamo giù siamo stati insieme a dei compagni del laboratorio sociale Largo Tappia di Lanciano e San Vito Chietino, che hanno nei loro territori costruito un ludobus con giochi di legno di una volta che loro costruiscono e mettono a disposizione dei ragazzi, e l'hanno fatto anche in Palestina. Quindi appena arrivati hanno recuperato il legname che serviva ed hanno costruito insieme a noi una serie di giochi che nel campo di Aida non erano mai arrivati, cioè dei giochi diciamo che ricordavano il biliardino, i trampoli o gli sci, tutti fatti con il legno, tutti molto, molto semplici ma bellissimi, e che hanno veramente affascinato tantissimo i bambini e le bambine del campo di Aida. E quindi adesso sono rimasti a disposizione del centro. È chiaro che il centro ha bisogno di essere vissuto e di rimanere vivo e aperto anche quando noi non ci siamo, e sicuramente l'arresto di questi quattro compagni è, come dicevamo prima, è stato un duro colpo, però è un colpo che insomma sono tutti pronti a sostenere e a rilanciare nel momento che vedono che comunque non sono rimasti soli, che quello che era un centro anche internazionale di solidarietà internazionale per tanti anni lo è anche in questo momento in cui alcuni di loro sono purtroppo a tempo indeterminato dietro le sbarre.
Non so se vuoi aggiungere altro.
No, direi che il messaggio promozionale è andato grande, quindi non aggiungo altro.
Oh, scusa, dicevo, faccio sempre confusione da tutti questi cursori, quindi ho parlato con il cursore spento, quindi non potevi ascoltarmi. Dicevo, non so se vuoi aggiungere altro a parte questa considerazione, vuoi lanciare qualche altro appello, altrimenti ti lascio ai tuoi impegni e dopo un breve stacco musicale mi avvio alle conclusioni con la compagna che sta qui in studio.
No, ti ringrazio ancora per lo spazio e insomma no, mi sembra che Erika abbia ben raccontato e riassunto anche gli inviti per le prossime volte. Ripeto, insomma, cioè, ci tengo a ribadire anche io insomma che la presenza in loco, la possibilità di andare a attraversare quei territori è necessaria e fondamentale per chiunque abbia voglia insomma o di avvicinarsi in questo momento alla causa perché più giovane o insomma di ribadire la propria posizione. Ci è capitato anche insomma nei vari spostamenti di incontrare anche degli italiani o insomma degli internazionali che giravano per quei territori anche con chiaramente non all'interno dei campi, però con l'idea di insomma vedere con i loro occhi quanto accade, perché appunto poi tranne eccezionali casi diciamo anche l'informazione appunto di quanto accade giù è sempre distorta, limitata, ridotta, e quindi insomma l'invito è da questo punto di vista è forte, soprattutto in situazioni in cui chiaramente per quanto è possibile data la situazione più complessiva, però diciamo abbastanza tutelate e protette, quindi insomma anche il summer camp è un momento, un'occasione insomma non così rischiosa anche per chi volesse andare appunto per la prima volta, però che effettivamente restituisce abbastanza bene la situazione, tra l'altro oltre al lavoro nei campi chiaramente con le compagne e compagni che sono all'interno di Deish abbiamo chiesto anche la possibilità insomma di visitare anche altri luoghi nei dintorni, quindi insomma c'è proprio la possibilità di conoscere diverse realtà appunto in Palestina, e quindi mi sommo all'intervento di Erika con questo appello alla partecipazione sia per questo sia per quest'estate, ma più in generale insomma per riprendere anche un po' uno scambio che insomma negli anni ha raggiunto anche apici appunto di centinaia di attivisti e di attiviste che andavano giù, e forse continuare a mantenere questo legame, a ribadire anche questa vicinanza è quanto di più fondamentale in questo momento.
Bene, io ti ringrazio, ti saluto e ti lascio ai tuoi impegni, e fra poco concludiamo pure noi. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Bene, noi torniamo in diretta per insomma, come dire, avvicinarci alla chiusura di questo voci, di questi racconti, insomma, di ritorno dalla Palestina, ovviamente con tante speranze aperte, ma anche tanti interrogativi, immagino, no? Si faceva riferimento a Sport sotto assedio, a tutti gli anni delle grosse carovane, insomma, quindi parliamo di quantomeno per la Cisgiordania di una ventina d'anni fa. Magari su Gaza ci sono state anche parecchie partecipazioni, carovane anche negli ultimi, insomma, nell'ultimo periodo, a dicembre, quando è stato, insomma, cioè, sembra quasi paradossalmente più semplice far entrare e far girare tante persone, no? Perché superato l'ostacolo della vera e propria frontiera che c'è ad Erez, poi c'è una possibilità di muoversi maggiore, di organizzazione maggiore, forse. Che cosa si può fare per ritornare, insomma, in tanti, per o qual è la difficoltà oggi maggiore, per esempio?
Intanto penso che dobbiamo cercare di essere di nuovo in tanti qui nelle strade delle nostre città a lottare per la Palestina, innanzitutto qui a casa nostra, a riempire di nuovo le strade, immaginare cortei, momenti di mobilitazione che siano davvero momenti collettivi, e dove non sia appunto solo la comunità o i giovani palestinesi che chiamano una piazza, ma poi appunto che si risolve in un comizio così per strada. Insomma, ormai è talmente alto il livello di oppressione, di apartheid, di occupazione, di barbarie che si perpetua in Palestina da tutti questi anni, che non possiamo rimanere in silenzio o pubblicare un post sui nostri social. E quindi quello che credo è che un po', insomma, quello che si chiamava il movimento, insomma, che un po' ognuno nel suo piccolo senta di nuovo forte questa esigenza, insomma, di mettere da parte un pochino le differenze, le difficoltà che sicuramente insomma, in Palestina sono tante, ma che qui da occidentali possiamo cercare di superare e di nuovo portare appunto la voce dei palestinesi e delle palestinesi nelle piazze. Ecco, questo mi sembra la cosa principale. Poi certo anche tornare giù, tornare in Palestina, cercare di farlo in tanti, ma innanzitutto cominciare a farlo, quindi anche a piccoli gruppi più o meno organizzati, ognuno con i propri gruppi di affinità, e magari appunto tornare anche ai momenti di grandi carovane che come è stato in passato, che sicuramente hanno un impatto maggiore, insomma, quando si vedono 100 attivisti, 100 solidali che arrivano a Gaza o in West Bank, qualsiasi sia il progetto, perché comunque negli anni abbiamo visto progetti sportivi, progetti culturali, artistici, i motivi sono buoni tutti, insomma, per andare a sostenere la causa palestinese. Possono ognuno con le proprie capacità, con i propri desideri, però ecco, l'importante è tornarci. E io ripartirei appunto dalle nostre piazze, dalle nostre strade, e poi anche tornare giù, ognuno come può, e sostenere la Palestina sempre e comunque.
Eh sì, insomma, un bilancio dovremmo farlo, no? Perché poi siamo nel 2023, esattamente a 30 anni dai fallimentari accordi di Oslo, fallimentari, insomma, che si, come dire, noi l'avevamo detto, non posso dire, fare la Cassandra della situazione, dice, ve l'avevamo detto noi, non si dice mai perché pare che porta sfiga, però insomma uno l'aveva detto già allora che sarebbero stati un fallimento, e ormai credo sotto gli occhi di tutti, insomma, quanto questi 30 anni siano serviti ad Israele per radicare le proprie politiche di espulsione dei palestinesi, di furto di terra, piuttosto che, insomma, poter immaginare uno Stato palestinese a fianco a quello israeliano. Quindi forse un momento di riflessione anche su questo, una chiamata collettiva anche alle tante piccole associazioni, gruppi, compagni, centri sociali che pure parlano di Palestina, per farla, non so se tu lo condividi, no? Però io ho una grossa necessità e mi piacerebbe, insomma, no? Anche, credo anche a questa radio piacerebbe, insomma, come dire, fare un'assemblea, anche il microfono a livello nazionale, aperta, in cui possiamo confrontarci come abbiamo fatto in altri momenti, però per dire, no? Per confrontarci su come rimetterla, come dicevi anche te, al centro della nostra agenda politica, ma anche per come ripensare un nostro modo, insomma, di solidarietà internazionale, che sia uscì fuori un po' da quella logica che spesso ha accomunato più che la lotta di resistenza e di autodeterminazione giù in Palestina, al bisogno di aiuti umanitari, no? Pare che tutto nel mondo è diventato un problema di aiuti umanitari, di aiutare i poveri palestinesi, di aiutare le povere popolazioni, invece di dare degli strumenti o lottare insieme per far sì che quelle popolazioni, quei territori possano rivendicare, insomma, possano autodeterminare il proprio futuro, no? La propria voglia di vivere, no? Al di là di quello che possiamo pensare da qua, insomma, no? Poi certo, come dici te, il bisogno c'è, l'aiuto anche materiale, economico ci sta, però insomma uscì fuori da questa logica delle vittime, aiuti umanitari, ci piacciono, cioè, i popoli del mondo, le popolazioni ci piacciono finché sono vittime povere, ma non quando si ribellano.
No, no, infatti è proprio questo, invece la Palestina è proprio l'opposto, è proprio quel sentimento di resistenza, no? A cui noi ci avviciniamo, appunto, non perché vogliamo aiutarli o portare i soldi o le soluzioni, è chiaro, è l'autodeterminazione della Palestina che è l'unica chiave di volta di tutto questo processo. E magari fare, sì, quello che dici tu, un momento di approfondimento anche per vedere quello che è stato, cosa sono stati questi 30 anni, ma quello che può avvenire in futuro potrebbe essere sicuramente uno spunto interessante, ripeto, appunto, partendo ognuno da casa propria, quindi dalle proprie lotte, dalle proprie piazze, e riportare lì la Palestina, come abbiamo detto mille volte e come diciamo ancora, insomma, la Palestina è dietro l'uscio di casa, come diceva Vittorio, no? E quindi ricordarcelo sempre che ognuno qua può fare già un bel pezzo, e poi se non c'è mai stato, andarlo a vedere con i propri occhi e portargli la propria solidarietà attiva con il proprio cuore di persona è ancora meglio.
E proprio perché è dietro il nostro uscio di casa che io vi invito, insomma, a vedere, a leggere un articolo che è uscito ieri su Invitta Palestina, che parla di Napoli, parla della vicinanza di Napoli con Nablus, di come tante strade di Napoli portano il ricordo, no, di alcuni murales, raccontano la storia della resistenza palestinese. È un articolo che insomma è tradotto, per cui lo potete tranquillamente racconta la storia di questo fotografo napoletano nonché street art che ha trasformato le sue fotografie in la riportate, la ridisegnate dentro i vicoli di Napoli, ma racconta anche la storia di un uomo, di un compagno, insomma, che da tanti anni ha seguito, ha costruito insieme anche ai palestinesi residenti a Napoli dei momenti di confronto, e devo dire molto interessante, molto carino, ci fa vedere come, insomma, Napoli è molto viva. Infatti ultimamente spesso tanti momenti di occasione, di festival anche culturali, sarà pure perché lì c'è l'Orientale, però è una città che risponde moltissimo, insomma, alla chiamata della Palestina. Mi piacerebbe anche che Roma, nella sua grandezza, possa in qualche modo fare da contraltare, essere un'altra voce, riuscire a rimettere in piedi queste tante mobilitazioni, manifestazioni che pure, insomma, Napoli. Quindi vi invito a vederlo, perché ci sono anche delle foto molto belle, forse insomma, anche con i compagni di Napoli, più volte abbiamo avuto dei contatti, ma magari sarà anche un'occasione, insomma, in futuro per riprenderli oppure per iniziare a costruire questi legami, no? Che pure erano fortissimi un periodo. Bene, quindi possiamo dire, prima di salutarci, non ci sarà ancora una restituzione. Quando ci sarà una restituzione di questo viaggio oppure del summer camp su Roma, noi ci rincontreremo. Per adesso, chi volesse scendere, che deve fare? Ripetilo.
Allora, per partecipare al summer camp ad Aida Camp presso il centro Amal al-Mustaqbal, ma che abbiamo detto poi avrà anche dei momenti di visita, di incontro, di incontri politici o di visita di alcune realtà più estese della West Bank, può scrivere una mail ad amalalmustaqbal48, amalalmustaqbal con la K, @gmail.com, e questo per avere le prime informazioni. Dai forte, cerchiamo di partecipare sempre con la Palestina nel cuore e nelle lotte, e basta.
Bene, io ti ringrazio e bene, fra pochissimo, insomma, questa nostra chiacchierata, per chi poi si è persa alcuni pezzi o altre cose, la troverete sul sito della radio. Ancora un po' di musica e poi torneremo in diretta.
الهجرات والإبعاد لقيت خط مكتوب بحبر من عذاب من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب لكي نذوق المر لنعامل كالدواب حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب حل بحله طائر يسمى بالغراب يبحث عن فريسة وعن مسبب للأسباب الخانة صحيح الصفر لكن فتنا التعداد بالحسب بالنسب كان مفتخر للأجداد وماذا الآن جنينا غير البكاء اللي فات حاولت أصد هيت لكن القدر كان لكن القدر كان لكن القدر كان 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 أقواه ماشي بطريقي أنا هبحث عن مأواه مأوى خطوات لسه مأثرف قالب جدي صحيح العمر فات بس الزمن لسه بدري الامل لسه عايش صوت بصدى فيها الوحدة نتيجة بحث كتاب هاي تواريخ وإلكو الفكرة
صفحة 22
صفحة 47
نهرج معلم هجارين
في 67 67 حرب الأيام الستة في الصحة 87 لو 91